Nel fine settimana mi sono andato a rivedere una vostra vecchia conoscenza che sarebbe il libro di Morin, I sette saperi necessari alla divulgazione del futuro. Allora, perché? Perché mi ricordavo che c'era una serie di capitoli che potevano essere interessanti per quanto riguarda sociologia dell'ambiente, perché se vi ricordate c'è un capitolo che si chiama Insegnare l'identità terrestre. Diciamo che effettivamente, rileggendo Morin, la gran parte di quello che abbiamo detto fino adesso teoricamente non dovrebbe giungervi nuova, nel senso che c'era più o meno tutto quello che stiamo dicendo e quindi era già tutto lì. Quindi io vi inviterei caldamente a andarvelo a rivedere, tanto si tratta di poche pagine, ma ci sono un paio di punti che mi interessa particolarmente riprendere adesso perché ci permettono di chiarire un po' meglio, di leggere e di comprendere un po' meglio quello che abbiamo detto anche nel manuale, tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Se per caso qualcuno si trova il libro per le mani, siamo a pagina 68. Allora, stiamo parlando appunto dell'identità terrestre. L'identità terrestre, da questo punto di vista, viene definita in modo estremamente efficace in una battuta nelle prime pagine del capitolo, che dice molto chiaramente quello che abbiamo cercato di dire fino adesso, ovvero si dice che la globalizzazione ci ha portato all'emergenza di un oggetto nuovo, ovvero sia il mondo in quanto tale. Questo è un po' quello che vi stavo dicendo nelle lezioni scorse, ovvero sia il fatto che noi, per una serie di motivi, fino ad oggi, o perlomeno fino a tempi recenti, diciamo, non abbiamo mai contemplato l'esistenza del mondo in quanto tutt'uno. Abbiamo sempre avuto una visione molto frammentaria del mondo. Il posto dove eravamo, la nazione nella quale eravamo, il continente nel quale eravamo, per quelli che andavano proprio lontani. Ma l'idea che il mondo potesse costituire un oggetto, potesse essere implicato direttamente nella sua globalità in un qualche tipo di processo, non l'avevamo ancora messa a fuoco e di fatto secondo me non l'abbiamo messa a fuoco neanche oggi. Questo è uno dei punti interessanti sui quali riflettere, ovvero sia il fatto che per le nostre capacità cognitive il mondo è un oggetto arduo da mandare giù, no, è un po' come il concetto di infinito in matematica. Il concetto di infinito lo diciamo, ma quanti sono in grado di dire che effettivamente l'hanno capito? Poi quando cominci con i molteplici infiniti della speculazione più vicina della matematica, allora lì veramente facciamo bingo. Però di fatto sono concetti che noi usiamo spesso, ma dei quali non capiamo la portata, l'estensione, le problematiche interne e via discorrendo. Il concetto di mondo da questo punto di vista è uno di questi, ovvero sia il concetto di mondo implica che noi si riesca effettivamente a capire la scala della questione. No? Ed è una scala che di suo ci supera, ci sovrasta in qualche misura, secondo me, dal punto di vista della rappresentazione mentale, il mondo e l'infinito più o meno sono lo stesso, perché dal nostro punto di vista il mondo è infinito, a livello empirico, a livello di esperienza, di vita. È impensabile che noi si abbia un'esperienza di tutto il mondo, soprattutto un'esperienza diretta. E qui riprendiamo quel discorso che facevo qualche giorno fa, sull'importanza dell'esperienza diretta nel movimento, no? Camminare una strada è un'altra cosa rispetto a andarci in macchina, rispetto a passarci con la motocicletta oppure volarci sopra ancora peggio. Cioè si tratta di una modalità di spostamento, quella tecnologica che noi abbiamo privilegiato, che ci sottrae l'esperienza del viaggio. No? Noi andiamo da Roma a Milano, ma tutto quello che c'è tra Roma e Milano non sappiamo assolutamente cosa sia. Non abbiamo esperienza del viaggio fra Roma e Milano, abbiamo fatto il viaggio. Questo viaggio però si focalizza su due punti, Roma e Milano, tutto ciò che c'è in mezzo si è perso. Non so se vi ricordate una pubblicità dove c'era Jeremy Irons tempo addietro, una pubblicità di una, tanto per cambiare, di una macchina, perché il 95% delle pubblicità sono su macchine, per cui uno poi si stupisce che ci siano problemi ambientali. Però una di queste pubblicità c'era Jeremy Irons che diceva delle cose molto ispirate e parlava del fatto che quello che conta è il viaggio. No? Diceva esattamente questo, diceva io non mi interessa dove vado, purché vada in un certo modo, con una certa qualità, perché l'esperienza del viaggio è più importante del posto dove arrivi. molto bella come frase, sentirsi dire a proposito di una macchina che fa girare un tantino le palle, però di fatto, purtroppo, se ci fate caso, spesso e volentieri succede così. Per quell'altra, non so se vi ricordate, se ci fosse un pizzico in più di follia avremmo la saggezza di cui abbiamo bisogno. Insomma, stanno facendo delle pubblicità ultimamente che sono dei trattati di filosofia, peccato che parlano sempre di macchine. No, questo è il punto centrale, non è che ti stanno dicendo guarda ti do un ammaestramento su come devi vivere. Ti dico queste belle frasi ma te vendo una macchina e lì c'hai un attimo di difficoltà. Però se ci fate caso ultimamente l'hanno capito i creativi, no? Che dai, insomma, è un po' complicato continuare a cercare di venderti macchine con le vecchie strategie, per cui la stanno mettendo giù un po' più complicata. E questa era esattamente una delle cose, ed è una delle cose che ci serve per capire un po' meglio anche il discorso dell'ambiente, ovvero sia il fatto che noi abbiamo di solito un'esperienza dell'ambiente che definire mediata è poco, no? Ovvero sia noi pensiamo all'ambiente, parliamo dell'ambiente senza esserci mai stati dentro, senza averlo mai frequentato, senza averne la misura nel senso dell'esperienza concreta di vita vissuta. Un chilometro fatto a piedi non è un chilometro fatto in macchina. L'avete sentito anche voi, non sono solo io che ho fatto l'allucinazione. Ah, ecco. Vabbè, allora diciamo che comunque un chilometro fatto a piedi, dicevamo, non è lo stesso di un chilometro fatto con altri sistemi, e ci rivela un sacco di cose in più rispetto a quello che sappiamo normalmente, no? Ci rivela una nostra connessione con quel chilometro. Cioè noi nel momento in cui ci muoviamo nell'ambiente abbiamo la misura dell'essere nell'ambiente, e sappiamo anche che questo essere nell'ambiente non è necessariamente tutto rose e fiori, nel senso che il primo chilometro può essere piacevole, il secondo ancora, il quarto, il quinto, ma il decimo, undicesimo, il ventesimo chilometro comincia a essere stanco, comincia a sentirlo, comincia a saperlo, no? E quindi tutto ciò che tu riversi nell'ambiente nel momento in cui ti ci stai muovendo è un qualcosa che stabilisce fra te e quell'ambiente un legame. Quello è il tipo di movimento che ti permette di avere esperienza dello spazio, no? Tutti gli altri movimenti che noi mettiamo in atto di fatto sono falsi movimenti. Non so se avete mai visto un film di Wim Wenders che si chiamava Falso Movimento, perché era un tema sul quale si discuteva parecchio una ventina d'anni fa, grosso modo, ovvero sia sul fatto che si tratta di cose illusorie, nel senso che dal nostro punto di vista, nella percezione profonda di questi spostamenti, noi non cambiamo, rimaniamo sempre gli stessi, non c'è nessun tipo di elaborazione dello spostamento. Siamo a Roma, poi siamo a Londra, di fatto non è che ci è cambiato molto, no? E quindi applichiamo a Londra le stesse categorie che applicheremmo a Roma. Questo la regola ve lo definisce col portarsi con sé, no? Ovvero sia quello che rende praticamente inutile il turismo come ha fatto oggi in certa misura. Nel senso che noi quando facciamo turismo oggi cosa facciamo? Ci spostiamo in posti, in luoghi, ma dei quali non sappiamo assolutamente nulla, che non affrontiamo in modi diversi, cioè abbiamo sempre gli stessi occhi con i quali li guardiamo, per cui di fatto il nostro turismo è spaziale, ma non è esperienziale. Cioè noi dal turismo non impariamo spesso, quasi nulla. C'era un altro film molto interessante da questo punto di vista che era Turisti per caso, non so se qualcuno l'ha visto ai tempi. Ed è lo stesso principio dello spazio di McDonald's e di tante altre cose di questo genere, ovvero sia il luogo in cui tu, dovunque tu sia, è sempre uguale. Se io entri da McDonald's qui a Pechino, a Bogotà o dove, è sempre McDonald's. Mangio le stesse cose, trovo gli stessi mobili, trovo gli stessi colori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questo modo anche di negare, no, la differenza dei luoghi. Perché la differenza dei luoghi altrimenti rischierebbe di crearci una serie di grossi problemi di comprensione. Perché appunto dicevamo che conoscere un posto, conoscere un luogo è qualcos'altro del semplicemente trovarcisi. Conoscere un posto, conoscere un luogo è avere delle mappe che ci permettono di orientarci al suo interno. E questo è un tema che probabilmente toccheremo fra un po', andando un po' avanti nella questione. Però al momento, detta questa cosa sull'importanza del mondo come oggetto, volevo sottolinearvi come il buon Moran ci dia una serie di spunti abbastanza interessanti anche rispetto a tutti i discorsi che abbiamo fatto sul manuale. A pagina 68, come vi dicevo, c'è questa frase molto interessante che conclude una constatazione fatta da Moran nella quale ci dice noi di fatto ci alziamo ogni giorno ed è come se vivessimo tutto il mondo su di noi, perché abbiamo cibi che vengono, come abbiamo visto, dai quattro angoli del globo, perché ci mettiamo dei vestiti di fogge concepite in altri continenti, perché abbiamo tessuti, materie, oggetti che vengono fabbricati chissà dove, insomma di fatto con 10 righe di consuntivo della mattinata tipo di qualcuno noi ci accorgiamo di essere costantemente immersi in un flusso di mondializzazione e globalizzazione, perlomeno materiale. Però che succede? Mentre l'europeo vive nel suo circuito planetario di comfort, un grandissimo numero di africani, asiatici, sudamericani sono in un circuito planetario di miseria e subiscono nella vita quotidiana i contraccolpi del mercato mondiale che influenzano le quotazioni del cacao, del caffè, dello zucchero, delle materie prime prodotte dai loro paesi. Sono stati cacciati dai loro villaggi da processi mondializzati originati dall'Occidente, in particolare dai progressi della monocultura industriale. Contadini autosufficienti sono diventati abitanti suburbani in cerca di salario. I loro bisogni sono ormai tradotti in termini monetari. Aspirano alla vita di benessere fatta loro sognare dalle pubblicità e dai film occidentali. Usano stoviglie di alluminio o di plastica, bevono birra o Coca-Cola. Dormono su pezzi di polistirolo recuperati non si sa come e portano t-shirt stampate all'americana. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come vedete, in questo breve paragrafo ci sono tutta una serie di rimandi a quello che abbiamo appena detto, quello che stiamo dicendo da un po' di lezione sopra avanti. La cosa più evidente, ovviamente, è il problema della disuguaglianza nelle conseguenze dello sfruttamento delle risorse. Vi ricordate che giovedì un vostro collega ci ha citato l'impronta ecologica, no? L'impronta ecologica era esattamente questo, ovvero sia il fatto che noi usiamo dell'ambiente molto più di quello che potremmo. Se vi ricordate abbiamo detto che ci sono praticamente il doppio, avremmo bisogno di uno spazio doppio di pianeta per poter usare in media quello che stiamo usando. Ma qui il concetto di media rivela la sua ingannevolezza, nel senso che sì, in media abbiamo bisogno di 2 ettari e 7 a testa oggi, ma in pratica c'è chi ha bisogno di 10 ettari e chi ha bisogno di 50 metri, no? Che succede quindi però? Che questo squilibrio è mal distribuito, tra le altre cose. Ovvero sia, mentre c'è l'europeo che vive nel suo circuito di comfort, c'è la grandissima parte del resto del mondo che vive in un circuito di miseria, dove non è che non è globalizzato, intendiamoci, non è che è una semplicissima miseria così primordiale, ma è spesso e volentieri in un circuito di miseria perché ce l'abbiamo fatto stare noi con i processi della globalizzazione stessa. E qui questi processi sono piuttosto interessanti perché tra l'altro ci rivelano come il problema dell'ambiente, il problema dell'ecologia e dell'economia siano strettissimamente connessi, se non addirittura stesse facce, diciamo facce diverse dalla stessa medaglia. Perché che ci dice? Che uno dei motivi fondamentali per cui c'è questa miseria è la monocultura industriale. Due parole che meriterebbero un paio di lezioni da sole fondamentalmente, no? Perché c'è dentro più o meno tutto quello che abbiamo detto da 80 ore di lezione a sta parte. Monocultura industriale significa quasi tutto, no? Perché che cosa vuol dire monocultura industriale? Vuol dire prima di tutto razionalizzazione dell'agricoltura. Quindi andiamo a prendere quello che abbiamo detto fino ad oggi. Perché monocultura industriale significa razionalizzazione? C'è un'altra che si candida, non lo so suonare.
Si sviluppa solamente una, come si dice, una specie di un prodotto.
E perché?
Non si guardano gli altri.
Non si guardano gli altri. Perché si punta tutto su un solo prodotto? Fate riferimento a quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse. Qual è lo strumento che ci serve per capire questo discorso? Perché noi abbiamo interi, praticamente equivalenti di regioni italiane nelle praterie del Midwest americano, senza andare troppo lontani, che sono coltivate con la stessa pianta. Cioè sempre. Oh, perché c'è in gioco un'economia di scala, come abbiamo detto, no? Ricordatevi questi concetti, perché sono carne e sangue di quello che vi capita. Ovvero sia, l'economia di scala è quella che ci permette di applicare all'agricoltura lo stesso ragionamento che abbiamo fatto, ovvero sia che più ce n'è e meno costa. Quindi l'economia di scala è fondamentale da questo punto di vista. Più sono ampi i dati fondi, più sono, come dire, quantitativamente significative le coltivazioni che facciamo, più sarà economico quello che otterremo. Ci costerà meno lavorarlo, ci costerà meno raccoglierlo, eccetera, eccetera. Però è chiaro che la monocultura in questione, che monocultura è? Cioè, la pianta che noi monocoltiviamo, come l'abbiamo scelta?
In base alle richieste.
In base alle richieste.
Ci fa più comodo vendere.
Più comodo va meglio. Diciamo che è quella che è più utile. Siamo sempre lì, purtroppo, il problema è sempre quello. Ovvero sia, è una pianta, probabilmente, oggi come oggi, che non è una pianta naturale, ma è una pianta modificata. Tenete presente che non è che ci sono solo gli OGM come problema, oggi come oggi. Probabilmente è una pianta che è stata selezionata nel tempo per una serie di caratteristiche, no? Perché probabilmente rende più di altre, perché ha bisogno di meno attenzioni, perché è più resistente a certi parassiti o ad altri, perché i suoi frutti hanno delle qualità di packaging più semplici, più utili. Non so se sapete che stanno tentando di ottenere i cocomeri quadrati. Cocomeri quadrati non è che ci piace il quadrato, il cocomero quadrato è comodo perché si massimizza lo spazio di stoccaggio. Tu fai delle scatole a forma, no? Che siano multiple del cocomero e c'entrano più cocomeri di quelli che attualmente sono così rotondi, per cui c'è un sacco di spazio sprecato. Non possiamo permetterci di sprecare tutto sto spazio per i cocomeri, quindi dobbiamo fare i cocomeri quadrati. Questo è il punto, no? Allora, vi sto facendo questo esercizio perché un po' è quello che vorrei che faceste con gli articoli. Ovvero sì, vorrei che svisceraste le cose un po' di più, visto che state cominciando a prenderci la mano, lo facciamo in modo un po' più tecnico. Allora, che succede? Quindi la monocultura industriale ha questo tipo di discorso, incarna nell'agricoltura la razionalizzazione, ma non è soltanto questo il punto. Abbiamo visto anche che nella frase snella monocultura industriale manca, per esempio, un'altra cosa interessante, ovvero sì, per chi è sta monocultura. Perché io semino questi campi in modo così intensivo? Che sono le cose che coltivo? Abbiamo visto che spesso e volentieri, ultimamente soprattutto, queste cose non servono per l'alimentazione umana, servono ad altro. Sono mangimi per animali, no? Abbiamo visto che il ciclo della carne è il ciclo in assoluto meno economico dal punto di vista del rapporto fra investimento e ciò che viene ottenuto. Il ciclo della carne è dispendiosissimo perché noi abbiamo una serie di problemi di gestione delle masse animali che vanno da quello che mangiano al fatto che mangiano molto di più di quello che poi ci serve in quello che loro producono, perché di fatto una mucca poveraccia non è che è soltanto carne da mangiare, ci sono tutta una serie di pezzi che servono il giusto, no? Poi comunque una mucca sporca, no? Anche, c'è anche questo da dire, insomma ci sono tutta una serie di difficoltà per le quali il ciclo della carne effettivamente è uno dei cicli meno economici, nel senso buono del termine, ovvero siano dei cicli che convengono meno. Se noi devolvessimo le stesse energie, le stesse risorse a fare altro, otterremmo molti più risultati e avremmo meno problemi di gestione. Per cui quello è uno, ma tenete presente che attualmente con la crisi energetica ci sono anche ettari ed ettari di coltivazioni che vengono dedicate ai biocarburanti. No? La colza, tutta questa serie di cose qui. In Brasile, per esempio, c'è stato un tracollo della produzione di materie prime necessarie all'alimentazione umana perché la grandissima parte della difondista ha cominciato a produrre colza, perché sul mercato la colza conveniva, no? Ovviamente l'hanno fatto tutti, per cui i prezzi della colza sono crollati, ma nel frattempo che è successo? Che sono andati alle stelle i prezzi dei beni di prima necessità. Tutto il 2008 è stato un aumento costante dei prezzi di riso, grano, mais, sorgo e tutte quelle che sono le alimentazioni base di tutta la parte dell'umanità che stiamo considerando, ovvero sia quelli che scontano. Per cui, come vedete, bisogna ragionare in termini un po' più ampi. E questa è una cosa che Morand dice continuamente e che io tenderei a fare in modo che voi capiste. Avere la coscienza dell'identità terrestre, dice Morin, è riuscire a renderci conto del fatto che siamo immersi in un contesto più ampio. Ci sono anche un paio di citazioni iniziali del capitolo molto interessanti, nelle quali ci dice, per esempio, che è il saggio che si rende conto che il suo agire avviene in un contesto. Questo è il problema. Se noi questo contesto lo ampliamo tanto da farlo diventare mondiale, no, perché il mondo diventa in quanto tale oggetto del nostro interesse, dobbiamo anche ragionare su quest'altro tipo di livello, ovvero sia dobbiamo pensare agli equilibri mondiali, dobbiamo pensare al fatto che se noi devolviamo la gran parte delle terre coltivate alla produzione di cose che non hanno a che fare col cibo umano, poi ci sono dei problemi di fame e di carestia. No, tutti si stracciano le vesti per il Darfur, tutti si stracciano le vesti per una serie di scenari come la Somalia, l'Eritrea, insomma lì abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta, però poi le misure pratiche non si vedono, non c'è differenza. No, la FAO sono anni che ci dice che c'è un problema di fame. Il problema di fame non è perché non ci sarebbe abbastanza terra, il problema è che con la terra ci facciamo altro. Quindi sono dei piani di ragionamento un po' diversi da quelli ai quali siamo abituati a riflettere, perché correntemente a livello di esperienza quotidiana che cosa dici? Vabbè, siamo 6 miliardi e mezzo di persone, evidentemente la terra non basta per farci mangiare tutti, no? Basterebbe come se la usassimo per quello. E qui di nuovo, come vedete, l'azione del singolo ha delle ricadute dirette, no? Perché ogni produttore dice, vabbè, visto che non sono io a possedere l'intero Sud America, se io con la mia terra ci faccio la colza invece di farci il mais, tutto sommato chi se ne frega. Ma siccome quel tipo di scelta non la fa soltanto uno, ma la fanno tutti, a un certo punto il mais non lo fa più nessuno, e costa una tombola, si è quintuplicato, decuplicato. E poi tenete presente che per gente che vive con un dollaro al giorno, anche 3 centesimi d'aumento sono un bel disastro. Cioè, ragioniamo su delle scale realistiche, perché a noi tutto sommato in linea di massima potremmo pensare che non ce ne freghi niente, ma vi faccio presente che dalle statistiche il numero di nostri concittadini che va a mangiare alla Caritas sta aumentando in via esponenziale. Quindi non è un problema soltanto del terzo mondo quello di non riuscire a mangiare, è un problema che cominciamo a avere spesso e volentieri anche noi, soprattutto la famosa terza settimana, quarta settimana del mese, quella in cui è finito tutto quello che avevi, iniziando a sbattere la testa. Allora vai anche tu in coda con i barboni, che poi dopo, quando arriva lo stipendio, li bruci, tanto per marcare che c'è una differenza. Però a un certo punto probabilmente sei andato a mangiare anche tu con loro. Quindi, come vedete, non sono problemi che stanno altrove, sono problemi che sono arrivati in modo abbastanza significativo anche qui, solo che noi facciamo finta di niente e soprattutto non vogliamo confrontarci con questo aspetto. Però il problema è tutto lì. Il problema sono processi nei quali siamo immersi e che le nostre piccole prassi, per quanto ci sembrino piccole, poi di fatto continuano ad influenzare, ad alimentare e via discorrendo. Ma non c'è soltanto il problema della monocultura industriale, che come vedete è abbastanza interessante, ma c'è anche un'altra frase che ci permette di agganciarci molto bene a quello che stavamo dicendo, ovvero sia: contadini autosufficienti sono diventati abitanti suburbani in cerca di salario. Questo è esattamente quello che abbiamo detto parlando del testo di La Cegla, che sottolinea ripetutamente questa dimensione contro la nostra evidenza, perché noi siamo costantemente convinti del fatto che il passaggio di fine Settecento, del quale abbiamo parlato estensivamente già, di cambiamento della città, che la città diventa più pulita, diventa meno caotica, diventa più ordinata con tutti i suoi bravi angoli vivi e angoli retti e via discorrendo, sia stato un grosso passo avanti, no? L'abbiamo visto, l'abbiamo detto. Ci sono dei livelli di attenzione a questo ragionamento che sono un po' diversi, no? Come ci dice per esempio Morin, senza conoscere suppongo la Cegla, contadini autosufficienti diventano abitanti suburbani in cerca di salario, ovvero sia nel momento in cui noi abbiamo messo in atto la famosa rivoluzione industriale di cui parlavamo, pur con tutte le difficoltà oggettive del fatto che l'agricoltura spesso e volentieri è una fonte di reddito complessa, aleatoria, difficile, faticosa, tutto quello che vi pare. Però, tolto questo livello d'attenzione, se noi ci focalizziamo sul potere dell'individuo, il contadino ha più potere del cittadino, perché il contadino è autonomo. Il contadino non ha bisogno di altro. Il contadino è in grado di soddisfare le sue minime esigenze, spesso e volentieri anche qualcosa più delle sue minime esigenze. Il contadino è un'unità di produzione in sé, il cittadino no. Quindi lo spostamento tra produzione e consumo, che viene spesso e volentieri imputato alla famiglia, non so se ne sapete qualcosa, immagino probabilmente che ne dovremmo anche aver parlato, ovvero sia il fatto che oggi come oggi la famiglia viene concepita unicamente come unità di consumo e non come unità di produzione, comincia allora, no? Il passaggio dalla campagna alla città segna la prima fase di dipendenza della razza umana, di gran parte della razza umana, perché finché la razza umana stava in campagna aveva tutti i problemi che abbiamo visto, non tutti ma in buona parte, ma non aveva altri. Okay? Nel momento in cui tu diventi invece un abitante degli slums, delle favelas e di tutto quello che sono queste enormi estensioni che abbiamo intorno alle nostre metropoli e megalopoli attualmente, di fatto tu non produci nulla, sei assolutamente e soltanto dipendente da qualcun altro. Ma il punto centrale sul quale è bene riflettere è che non è soltanto l'abitante delle favelas a essere dipendente, ma anche noi. Se riprendete quello che dicevamo ai tempi della fiducia, no? Ovvero sia che noi nella grandissima parte dei casi non abbiamo la più pallida idea di come avviene ciò di cui viviamo, quindi non sappiamo come funziona il computer, non sappiamo come arriva l'energia elettrica, non sappiamo come funzionano gli riscaldamenti, non sappiamo un accidente di niente. Ecco, questa non solo è la fonte della, come dire, uno dei motivi per cui la fiducia viene costantemente chiamata in causa ed è sempre più lisa, perché noi abbiamo bisogno di fidarci di tutto, ma è anche una strategia di dipendenza del cittadino. Cioè la città, dalla fine del Settecento in poi, da luogo autonomo, da luogo dove vivevano persone autonome e indipendenti, diventa sempre di più uno spazio amministrato. Questo è il punto centrale. E questa amministrazione avviene attraverso una serie di processi che sembrano, sembra che migliorino le cose. Quello è il punto. Però sotto questo miglioramento materiale c'è un deterioramento invece della qualità della percezione di sé. Nel senso che il cittadino, appunto, dipende, non è autosufficiente da nessun punto di vista, non sa da dove arriva la sua acqua, non sa da dove arriva il suo cibo, non sa da dove arriva la sua energia. E questo noi l'abbiamo visto recentemente, se vi ricordate quando c'è stato lo sciopero dei camionisti. No? Se si fermano i camionisti, le città sono finite, non hanno modo di andare avanti. Le città vivono soltanto perché c'è un flusso costante di merci che entrano nella città, perché la città di fatto è parassitaria. La città non produce nulla da un punto di vista di sostentamento, non produce nulla da un punto di vista energetico, non produce nulla da un punto di vista di acqua, di materiali, di cibo, eccetera, eccetera. Vi dicevo casualmente l'altro giorno che questa cosa si comincia a intuire anche a livelli un po' più alti, tant'è vero che molte metropoli stanno incentivando, come dicevamo l'altra volta, gli orti urbani. Ora non so se a Roma avete fatto caso, ma ci sono dei posti a Roma dove giri la strada e ti sembra che sei in campagna. Prendete il Prato delle Valli, tutta la parte intorno alla Niene e via discorrendo. Ci sono orti normalissimi, come potrebbero essere in campagna, ma stanno lì da una vita. Quindi da questo punto di vista Roma è abbastanza all'avanguardia, se vogliamo, per certi versi. Ma questo sta succedendo anche a Londra, sta succedendo a Vancouver, sta succedendo in un sacco di posti che non sono così bucolici, no? Di fatto oggi a Roma tu puoi incontrare a via Concadoro incontri da pecore, non so se a qualcuno è mai capitato, ma ti trovi pastori con i greggi che vanno transumando in città, quindi tanto stai lì in fila con le pecore e dici vabbè, me ne avete sbagliato, c'è qualcosa che non quadra, mi sembrava essere in città, invece no. Però da questo punto di vista noi, come vi dicevo, come abbiamo detto più volte, siamo non molto moderni. Ma il fatto che questo stia succedendo anche a Londra invece dovrebbe farci riflettere un attimo. Non credo che a Londra porteranno le greggi, però di fatto l'idea generale è esattamente questa, ovvero sia che questa modernità, per come l'abbiamo intesa noi, ci è costata molto più di quanto non sembrasse. E questo è un punto che va messo a fuoco per quello che riguarda anche la sociologia dell'ambiente, no? Perché se noi vogliamo superare tutte quelle stupidaggini teoriche che trovate nel manuale, tutto quello che abbiamo già visto e continueremo a vedere a livello di teoria sociologica, e venire un po' alla concretezza della questione, quello che noi dobbiamo esattamente capire è che noi abbiamo costantemente un rapporto con l'ambiente, e che questo rapporto con l'ambiente, se effettivamente diventa attivo, ovvero sia se ti permette di riconquistare una parte di capacità gestionale dell'ambiente anche nel micro, è meglio, perché a quel punto lo capisci, come vi dicevo prima. Nel momento in cui tu coltivi, nel momento in cui tu intervieni, nel momento in cui tu modelli, sei diverso da colui che patisce. Mentre noi di fatto siamo ridotti a subire l'ambiente, oggi come oggi, subire lo spazio, Anche nel momento in cui andiamo a fare escursioni abbiamo bisogno dei cartelli, dei sentieri, di tutta una serie di cose che comunque sono interferenze. Pochi sono in grado di muoversi nell'ambiente selvaggio, il famoso Into the Wild, del quale probabilmente vedremo, che vedremo probabilmente la settimana prossima. Per tutti noi invece l'ambiente è costantemente un'idea non messa in pratica. No. Quanti sono quelli, non so se sentite il lunedì mattina, il martedì mattina, tutto un bollettino di gente che si è persa. Escursionisti si sono smarriti, gente che non si è più trovata, persone abbandonate in mezzo alle montagne e via discorrendo. Questo perché? E mi è capitato spessissimo anche a me di trovarli e di portarmi di via, perché insomma per fortuna sapevo dove stavamo andando al momento. Perché noi abbiamo questo modo di riflettere sull'ambiente che è teorico, ovvero sì, a casa ci siamo studiati il percorso, a casa abbiamo visto e letto i resoconti e guardato le cartine e quindi ci pare che nulla possa andare male. Perché continuiamo a pensare che la mappa è il territorio. Il problema, vi ripeto, è che non è così ovvio, perché quando sei sul territorio, ritrovare quello svincolo, ritrovare quell'incrocio, ritrovare quel sentiero, ritrovare quella fonte, non è così facile. Perché nel territorio spesso e volentieri non c'è la freccia lampeggiante che dice fonte. C'è questo difetto, il territorio non si è organizzato per spiegarci, il territorio sta lì. Per cui tu devi essere in grado nel territorio di capire di che parli, di che si tratta, dov'è quel posto, dove stai andando, devi riuscire a percepirti. Un ammucchiamento di sillabe. Quindi da questo punto di vista, insisto, l'esperienza dell'andare in questo senso è un'esperienza molto più interessante e importante che non semplicemente il gesto atletico. E questo è un po' quello che vi dice la Cella, cioè il senso del libro è esattamente questo, ovvero sia che non è il problema dell'ambiente semplicemente un problema del come respiro e dove vivo, che se continuiamo a concepirlo in questa chiave stiamo ragionando ancora nello stesso universo di senso che ha portato a quel problema, ovvero sia il nostro rapporto con l'ambiente non è strumentale. Allora prima l'abbiamo massacrato, adesso ci poniamo il problema di come deve stare l'ambiente perché altrimenti non respiriamo più. Non è lì il problema. Il problema è che l'ambiente è talmente parte di noi. No. Noi siamo talmente tanto nati e progettati a monte per stare nell'ambiente e nello spazio, che nel momento in cui non sappiamo più stare nello spazio, non sappiamo più stare in generale. Quindi non sappiamo più stare con noi stessi, non sappiamo capire gli altri, non sappiamo capire in generale quello che ci accade, non sappiamo organizzare il nostro sapere. Questo è il punto. Cioè la tesi forte del libro, il motivo per cui vorrei che lo capiste, come vi avevo detto, che ve lo imparaste quasi a memoria, è questo. Ovvero sia che il problema dell'ambiente è un problema generale, ampio, universale da questo punto di vista. Senza l'ambiente l'uomo non è. Non sta male, respira male. L'uomo non capisce. Perché dall'ambiente si trovano, dal rapporto con l'ambiente noi traiamo le categorie e i modi per organizzare il nostro sapere. Ma non solo il sapere dell'ambiente, tutto il sapere. E questo è il punto. Tant'è vero che vi dice la Cella che se no non sarebbe comprensibile, credo di averlo già detto, ma ripetiamo, non sarebbe comprensibile che abitanti di villaggi in valli sperdute che non sono mai usciti da quella valle siano tanto saggi nel sapere umano. Cioè se fosse vero che per essere saggi noi dobbiamo viaggiare come pensiamo e facciamo oggi in pratica, come facciamo a concepire qualcuno che non si è mai mosso da casa sua e che però sa? Non so se mi spiego. Cioè va contro la nostra rappresentazione attuale, cioè l'idea che qualcuno possa stare in un solo posto senza essere mai andato a vedere Rio de Janeiro, New York, i grattacieli in Malesia e via discorrendo, eppure essere intelligente, saggio, capire del mondo, saper vivere, ci sembra impossibile, no? Noi se non viaggiamo ci sembra di essere in qualche misura monchi, ma viaggiare è una cosa che è successa recentemente di nuovo, no? Viaggiare è qualcosa che abbiamo cominciato a fare a fine del Settecento, guarda i casi della vita, è successo di tutto a fine del Settecento, però di fatto è così, prima la grandissima parte della popolazione non si muoveva da dove era, però sapeva vivere. Com'è possibile questa cosa? Perché la prassi dell'abitare un luogo, dice la Cella, non è starci, non è essere lì, Abitare un luogo significa interagire con questo luogo ed applicare al luogo stesso una serie di mappe, una serie di strategie, una serie di modi di conoscere che trasformano quel luogo nello specchio del mondo intero. Quindi conoscendo la mia valle io di fatto conosco quello che devo conoscere, se la abito veramente. Perché in quel momento io metto in atto una serie di dinamiche che sono delle dinamiche qualitative, se vi ricordate abbiamo detto, lo spazio non è uno spazio quantitativo. Se ci pensate, noi potremmo applicare senza nessun problema questo tipo di discorso a quello che abbiamo detto della cultura oggettiva e della cultura soggettiva. Che abbiamo detto fondamentalmente che se noi concepiamo la cultura soggettiva come una cultura quantitativa, non avremo mai cultura soggettiva. Ovvero sia, se la mia cultura soggettiva dipende dalla quantità di cose che io so, siccome il mio cervello è limitato, come abbiamo già detto, il nostro probabilmente molto più di quello dei nostri predecessori, io di fatto non saprò mai nulla. È inutile che persegua questo cammino. Laddove il problema dov'è? Il problema è che la cultura soggettiva è altro dalla cultura oggettiva. La cultura soggettiva è strumenti, mappe, strategie cognitive, qualcosa che trascende la quantità del sapere per farlo diventare qualitativo. E abitare è uguale. Per questo vi dico che abitare e essere colti, abitare e essere uomini è un tutt'uno, perché a quel punto che cosa sto scoprendo? Sto scoprendo che se io vivo qualitativamente uno spazio, quello spazio vale per tutto lo spazio. Non c'è bisogno che io debba andare chissà dove, non c'è bisogno che io debba fare chissà cosa, non c'è bisogno che io mi sposti fisicamente. Perché gli spostamenti interessanti, quelli utili, quelli che mi permettono di capire il mio modo di essere nel mondo, sono qualitativi e non quantitativi. Per cui basta la foresta a mezzo chilometro per incontrare il diverso. Non devo andare a finire per forza in Malesia, non devo andare a finire per forza in Nuova Zelanda. Che ora è, scusate? Ok, piccolo bello. Ha a che fare col discorso della cultura soggettiva, perché uno dei grossi problemi con i quali abbiamo a che fare oggi riguarda il modo in cui noi concepiamo la cultura, giusto appunto. Ovvero sia, se noi concepiamo la cultura esclusivamente come uno strumento per lavorare, se ci avviciniamo anche alla lezione, alla prossima lezione, questo è un problema. Perché noi, dagli esempi che ci circondano, siamo portati a dubitare di questa affermazione. Se vi ricordate quello che dicevamo l'altro giorno dell'uomo flessibile, il problema di Rico qual è? Quello di non avere esempi, no? Per tramandare alcune cose. Allora, di fatto, se è vero che la cultura serve per lavorare, ovvero sia che voi siete qui perché questo vi permetterebbe di lavorare, noi vediamo verificata questa cosa nel mondo che ci circonda? O abbiamo molti più esempi di gente che, pur non avendo un filo di cultura che una ai miliardi, oppure ha successo, oppure ha donne, gioielli e pellicce, eccetera, 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 noi abbiamo molti più esempi di questo genere. Prendete i Grandi Fratelli a Concatenazione, prendete quello che vi pare, dappertutto, quello che viene visto non è colui che ha studiato e ha fatto una bella carriera. Quelli ce li fanno vedere in casi sporadici quando normalmente sono scappati all'estero, i famosi cervelli in fuga, no? Qui da noi manca il personaggio che dice: oh, vedi, finalmente quello ha fatto così, anch'io lo faccio e quindi vale la pena. Noi di fatto siamo costretti a una cosa che pare una routine noiosissima e priva di risultati. E questo evidentemente, a parte quelli che possono avere delle motivazioni più personali, come abbiamo visto l'altro giorno, succede, no? Che qualcuno sia qui perché effettivamente gli sono stati trasmessi modelli corretti, ma anche questi comunque hanno delle difficoltà. No, io lo so benissimo perché sono il primo ad avere delle difficoltà, spesso e volentieri mi interrogo e mi dico: ma perché cavolo ho fatto questo lavoro? Io potevo fare tutt'altro invece di stare qui. Viene normale, no? Perché sei continuamente bombardato da altro. E questo deriva in larga misura dal fatto appunto che noi abbiamo costruito il sapere come un sapere strumentale. Ok? Ma il sapere non è strumentale. Quando vi dico che la cecla è importante, ve lo dico per questo. Uno, perché ci permette di considerare l'ambiente da un altro punto di vista, ma due, soprattutto perché il sapere dalla lezione del libro è un saper vivere. Non so se mi spiego. Non è importante cosa ci fai, quello viene dopo. Quello che è importante è che tu sappia stare al tuo posto, non nel senso gerarchico, ma nel senso esistenziale del termine. Col sapere universitario tu sai meglio di altri come vivere. Quindi il sapere non serve a fare, il sapere serve a essere. Poi ci si fa. Ma se non invertiamo questa priorità, questa idea stupida per la quale si studia soltanto per avere un successo mondano, per avere un certo tipo di lavoro, eccetera, eccetera, non ne veniamo più fuori, perché la dimostrazione costante che noi vediamo nella prassi è altro. Il problema della meritocrazia cos'è se non questo? No? Il problema della meritocrazia è la richiesta che il mondo si adegui a quello che dice. Perché tu dici, come? A me mi avete detto che devo studiare, mi devo far mazzo, mi devo sacrificare, devo fare teste, 2, 3, 4, 20 anni di studio, dopodiché arriva un testa di pesce qualunque che è figlio di quello, fratello di quell'altro, amante di quello e mi passa davanti. Che cos'è se non quello che vi sto dicendo adesso? Il problema della meritocrazia è questo, che noi vorremmo che il mondo fosse come ci hanno detto che è. Allora se io ho studiato vorrei andare avanti. Non che arriva chiunque e me frega. Questo è il punto. Ma siccome il mondo purtroppo, come abbiamo detto più volte, non funziona così, quello che va modificato, secondo me, al di là dell'auspicio della famosa meritocrazia di cui abbiamo già parlato, che è sempre bello dirlo, ma tanto non è che ci si conti molto, ma ad ogni modo potrebbe pure darsi, è la visuale a monte. Perché quando mi arrivano appunto tanti come voi che mi dicono, ma come, io ho studiato 20 anni, oppure io ho studiato per lo scritto, ho copiato 18, quello ha copiato tutto, ha preso 27. Da un certo punto di vista sono stupidaggini, perché voi avete studiato e lui no. Non è il 27 che conta, è che voi sapete qualcosa e lui è un torso del brocco. Non so se mi spiego. Cioè il fatto che uno studi per crea delle distorsioni, nel senso che se io studio per prendere 28, io non più ho 28 e lui sì, anche senza aver studiato, sta cosa mi sembra ingiusta. Quello che io non vedo però è che io ho studiato, cioè io ho qualcosa. Io ho sempre qualcosa quando studio, non è tempo perso. Non so se mi spiego. Più io investo nello studio e più ottengo, sempre, prescindendo che il 28, il 27, il 29, il lavoro, quelle sono cose successive, sono cose ulteriori, non sono quello che interessa. Voi dovete studiare perché vi formate e perché sapete vivere. Questa è l'ottica che bisogna recuperare, perché l'altra è un'ottica sbagliata. Perché è un'ottica che si presta a talmente tante contraddizioni, a talmente tanti fraintendimenti, a talmente tante fregature, che non porta da nessuna parte. La cosa che ti viene da fare è dire, sai che c'è, ma la studia tu, che tanto a me non mi riguarda, non mi interessa. Invece non è così, perché il sapere, ripeto, da sempre, è un sapere per vivere. E più sai, e meglio vivi. Forse ti rendi pure conto del fatto che il 28 che ti hanno fregato non contava un accidente, è secondario, in ultima battuta. Tutto qui il conto, il punto. Per cui, detto questo, siccome per riuscire a capire queste cose ascoltare il professore è importante, ma fare prassi è meglio, anche cercare di essere, di mettersi alla prova, di vedere quanto si è imparato, eccetera eccetera, la mia idea era questa, ovvero sia io proporrei che un paio di gruppi di volontari, possibilmente tipo 4 e 4, perché di più sono troppi, si manifestino e si incarichino di farci lezione su alcune parti del manuale. Nel senso, abbiamo il manuale, come vi ho detto, il manuale di sociologia dell'ambiente, che ha un'inquadratura teorica iniziale molto interessante, che a me più che altro interesserebbe che voi, appunto, sulla quale mi interesserebbe che vi esercitaste, nel senso che non è che ci siano delle sottigliezze teoriche da spiegare, insomma sono una serie di informative su come alcuni hanno concepito le cose, ricche di spunti, di temi che abbiamo già trattato, di ripetizione, eccetera, eccetera, e io vorrei vedere come vi cimentate con queste cose. Uno mi servirebbe da un punto di vista didattico, perché almeno mi rendo conto più o meno dei modi in cui assimilate le cose, come li vedete, eccetera, eccetera. Da un altro punto di vista mi sembrerebbe molto interessante nella logica di cui vi parlavo l'altro giorno, ovvero sia del fatto che è importante avere un certo tipo di approccio col pubblico, quindi mettersi a fare lezione lì è una prova interessante. Ovviamente non è che ci siano giudizi in proposito, quindi uno potrebbe farlo in modo libero, nel senso che spero abbiate capito che non è che io vi valuto quando fate gli interventi, mi limito ad assistere, per cui è una, così, diciamo, una prova che più che altro varrebbe per voi. Sarebbe anche elaborabile, nel senso che la strategia di lezione ve la lascio mettere a punto a voi. Parole, schemi, slide, esempi, materiali, non mi interessa, fatelo voi. Io vorrei vedere che ne viene fuori. Ci sono questi 8 che si candidano per fare questa cosa? Tenete presente che non abbiamo molto tempo, abbiamo 3 settimane da oggi, per cui uno la settimana prossima e uno fra 2 settimane. Se ci volete pensare, nel frattempo non vi metto fretta, però credo che potrebbe essere un'esperienza piuttosto interessante da tutti i punti di vista, nel senso che è tempo che cominciate a muovervi un attimo. Stare qui seduti a sentire me che parlo lascia il tempo che trovo, per cui pensateci un po'. Allora, altra cosa, a che punto di cottura mentale siete? Possiamo andare avanti ancora un po' sulla cecla oppure faccio altro? Lì ci sono una serie di cose abbastanza sottili che mi interessa che capiate abbastanza bene. Fino adesso quello che ho detto era comprensibile? Ok, allora vedo che ci sono delle copie di libro in giro. Vi invito a portarvi a pagina. A pagina 44.
Qual è il
libro? La cecla. Oh, l'edizione che avete voi è sempre pagina 44, per cui non c'è problema. È una ristampa Anastasia. Allora, stiamo parlando di orientamento, come avete capito abbastanza bene. A pagina 43, tanto per fare un piccolo salto in avanti, ci spiega la cecla che orientamento è un termine che ha 2 significati. Quello che gli abbiamo dato noi, del quale stiamo parlando da qualche tempo, eminentemente attivo, significa capacità di organizzare il proprio ambiente circostante, di annodare una trama generale di riferimento all'interno della quale una persona può agire o su cui può agganciare la propria conoscenza. E questo, come vedete, è uno dei passaggi fondamentali, perché noi, oltre ad avere grossi problemi di cultura soggettiva per tempo, attenzione, eccetera, abbiamo anche dei problemi di organizzazione del sapere. Perché noi tendiamo a organizzare il suo sapere in modi razionali, no? Ma poco efficaci, nel senso che facciamo delle categorizzazioni, facciamo dei riassunti, no? Immagino che molti di voi facciano delle tabelle, tutta una serie di cose di questo genere, che però purtroppo a valore mnemonico sono piuttosto scarse. Per potersi ricordare il sapere bisogna trovare un altro modo per organizzarlo. E questo vale anche per la memoria, non so quanti di voi sappiano cos'è la memoria visuale, la memoria visiva. Le vecchie strategie dei retori romani, eccetera, eccetera, erano tutte costruite sulla memoria visiva, non sulla memoria che si impara a memoria un libro, un pezzo, come succede spesso e volentieri. Per ricordarsi le cose, loro creavano delle scene che gli ricordassero quello che dovevano ricordarsi. Un'orazione veniva distribuita attraverso oggetti messi in un luogo, attraverso gli accessori su una statua e via discorrendo. Loro riportavano alla mente l'immagine della statua e ogni accessorio per loro era un segno mnemonico di quello che avrebbero dovuto dire. E funzionava così perché i vecchi oratori non parlavano coi fogli davanti. Non si è mai visto. Non è che Catilina andava lì, o Cicerone, tu fuoco, squetando in Catilina, eccetera, eccetera. Non si era mai sentito. Sapevano tutto a memoria, ma non perché se l'erano imparato a memoria, perché avevano delle strategie mnemoniche che permettevano loro di memorizzare l'andamento dell'orazione. Capite? Noi questa cosa l'abbiamo persa, perché pure qui è memoria qualitativa o quantitativa, me devo ricordare tante cose e me devo ricordare come. Come vedete, il problema di quantità e qualità è sempre tra i piedi. E siccome noi poi deleghiamo agli oggetti, ai supporti, alle tecnologie, la nostra memoria, come dicevamo la volta scorsa, nessuno ti ricorda più i numeri di telefono, nessuno ti ricorda più gli indirizzi, nessuno ti ricorda più gli indirizzi email, non ci ricordiamo più nulla, perché tanto se li ricorda il computer, se li ricorda il cellulare, se li ricordano tutta una serie di accessori che nel momento in cui si rompono ci lasciano, no? In ginocchio, o nel momento in cui ce li perdiamo, quello che mi pare, insomma, lì ci dimostra quanto magari anche noi avere un minimo di capacità di immagazzinamento mentale non sarebbe una cattiva idea. Allora, noi abbiamo bisogno di strategie per organizzare il sapere. E dice, guarda caso, la CECLA, che la facoltà di orientamento in senso attivo è ciò che ci dà qualcosa su cui agganciare la nostra conoscenza. Quindi questo, come vedete già, è piuttosto interessante. Tant'è vero che, no, che succede quando mi faccio una domanda all'esame, qualcuno mi dice un momento, ci penso, oppure mi oriento. È quello il punto. Quando vi dico che queste strategie e queste esercitazioni che facciamo devono servirvi per organizzare il vostro sapere, intendo esattamente questo, ovvero sia voi dovete trovare il sentiero attraverso il sapere che vi permetta di affrontare lo stimolo che vi viene sottoposto. Quindi di fatto dovete orientarvi dentro al sapere. Il sapere non è una visione di come potrebbe essere quella che ci viene dalla televisione, di tutte scaffalature con tutti quanti i cassetti che noi apriamo, chiudiamo, no? Non è quella l'idea. Il nostro sapere non è così, noi siamo fatti diversamente. Abbiamo bisogno anche di poter caricare emotivamente certi contenuti. Tant'è vero che l'orientamento, come abbiamo visto, non è semplicemente un problema quantitativo, ma un problema qualitativo. Ci sono dei luoghi che sono più potenti, sono più efficaci, sono più energetici di altri, e quindi ci sono degli snodi del mio sapere che sono più importanti di altri, e quando io lo so, attraverso la mobilitazione di quegli snodi, di quegli incroci, di quei sentieri, riesco a organizzare del nuovo, a tracciare nuovi cammini, a chiamare in causa altre cose. L'altro modo invece di concepire l'orientamento è la capacità di seguire le indicazioni, leggere una mappa, consultare una bussola, essere in grado cioè di adattarsi ad un sistema di coordinate preesistenti per trovare un luogo o per giungere ad una meta. Questo è ovviamente il concetto di orientamento, quello che abbiamo più continuamente davanti, no? I famosi GPS, tutte queste cose, i navigatori. Che cosa sono i navigatori se non l'ennesima espropriazione? Di fatto, no. Ci piace tanto questa cosa perché c'è il satellite, che siamo costantemente connessi, c'è questo puntino che bippa, noi ci piace tanto a livello di rappresentazione immaginale, ma di fatto il navigatore è un'altra delega, no? È un altro modo per non sapere dove stai andando, in ultima analisi, perché se te si rompe il navigatore sei fottuto. Tant'è vero che un mio amico doveva andare in Romania in macchina, storia particolarmente divertente, ha delegato la sua, questo è un amministratore delegato di un'azienda, ha delegato ai suoi collaboratori la messa a punto della logistica, e loro gli hanno caricato le mappe dell'Europa occidentale, per cui lui è passato in Slovenia e gli si è spento il navigatore, e quindi ha passato un'odissea assoluta per arrivare in Romania, perché ha fatto delle strade che non lo farei raccontare, preso per 3-4 giorni. Però insomma il divertente è questo, nel senso che lui era partito e non aveva dato la fiducia al navigatore, il navigatore si è chiuso e lui è rimasto perso. Chiedere informazioni in Macedonia per strada è un'avventura abbastanza seria, devo dire, abbastanza significativa, anche perché l'inglese non lo parlano in Macedonia, perlomeno molto raramente, per cui insomma succedono cose. Allora, quindi quello che è interessante, vi dicevo, è questo. Ci sono due modi di pensare all'orientamento. Vi faccio presente che la CECLA, il quale avrete capito è abbastanza della stessa opinione mia, o viceversa, insomma come preferite, preferisce la prima, ovviamente. Tant'è vero che la definisce eminentemente attiva. Vuol dire che è il momento in cui tu fai qualcosa. E questo è interessante, molto interessante, perché noi siamo abituati a pensare invece che l'orientamento sia una faccenda passiva. Secondo noi orientarci vuol dire seguire delle informazioni, la seconda variante. Quello che dice la CECLA invece è che orientarsi è una attività, che è quello che vi stavo dicendo anch'io. Nel momento in cui io mi pongo il problema del mio sapere e di come organizzare il mio sapere, sono io che sto agendo, non è il sapere che mi si impone. Per questo vi dico e vi ho detto più volte che i libri sono qualcosa che va modellato. Che il libro, per carità, ha una sua struttura, l'ha fatto qualcuno, chiaramente, no? Va, ha un suo percorso, ma non c'è scritto da nessuna parte che io debba conformarmi a quel percorso in tutte le virgole. Non c'è scritto da nessuna parte che io debba necessariamente essere d'accordo con quello che c'è scritto nel libro. Io col libro devo avviare un confronto. Devo modellare il libro a mio gusto, se ovviamente ho le capacità per farlo, chiaramente. Ma vi faccio presente, voi siete al secondo anno d'università, quindi avete alle vostre spalle 18 anni di studio, se non sapete farlo voi, mi domando chi diavolo dovrebbe essere in grado di farlo. Allora, nella pagina successiva, quindi a pagina 44, per spiegare un po' meglio che cosa intende, la cieca ci parla di una storia, la storia dello scoiattolo. Uno scoiattolo è arrampicato sul lato di un albero. Sul lato opposto si trova un uomo. L'uomo, nell'intento di scorgere lo scoiattolo, comincia a girare intorno all'albero. Ma mentre fa così, anche lo scoiattolo si muove nello stesso verso, in modo da sfuggire al suo sguardo. Per quanto l'uomo continui a girare intorno all'albero, lo scoiattolo lo precede sempre e mantiene tra sé e l'inseguitore il tronco dell'albero. L'uomo gira intorno allo scoiattolo o no? Gira intorno all'albero, questo è sicuro, e lo scoiattolo è sull'albero, ma riesce a girare anche intorno allo scoiattolo? Allora, se ci commenta la regla, si intende per girare passare a nord dello scoiattolo, poi a est, a sud, a ovest e poi di nuovo a nord, allora certamente l'uomo gira intorno allo scoiattolo. Ma se al contrario si intende per girare l'essere prima di fronte a lui, poi alla sua destra, poi dietro, poi a sinistra e poi di nuovo di fronte, allora è chiaro che l'uomo non riesce ad andare intorno allo scoiattolo, perché questi, muovendosi, mantiene la sua pancia rivolta sempre verso dove si trova l'uomo e la schiena nella direzione opposta. Il nord, il sud, l'est e l'ovest rispetto all'uomo, l'albero e lo scoiattolo sono in questo caso direzioni topografiche, coordinate assolute. Individuano dall'esterno in che punto di una griglia, che ha come limiti i limiti della mappa o dell'orizzonte, si trovano gli attori della scena. L'altro sistema di orientamento tiene conto del fatto che lo spazio è modificato dagli attori, e cioè relativo alle loro reciproche posizioni e ai loro movimenti. Gli attori o un oggetto o una forza centrano su se stessi tutto lo spazio, lo relativizzano a sé. E questa credo che sia fondamentalmente la chiave attraverso la quale capire il libro, nel senso che ci mostra come noi non pensiamo più nei termini normali per il resto del mondo. Quando vi ricordate abbiamo detto che abbiamo un pregiudizio a favore dell'Occidente, no? Quello che Dumont ha detto che andava ribaltato, ovvero sia chiederci perché, non chiederci perché gli altri non sono come noi, ma perché noi non siamo come gli altri. Questo è esattamente il punto, nel senso che tutte le culture tradizionali ragionano come lo scoiattolo, o meglio, ragionano come quelli che direbbero che non abbiamo girato intorno allo scoiattolo, perché di fatto non abbiamo girato intorno allo scoiattolo. Ma questo perché? Perché sono culture per le quali il centro è dove sei tu, è qui, ora, no? Quindi noi parliamo sempre di qui e ora, ma non capiamo un accidente di quello che diciamo. Qui e ora significa altro. Mentre la nostra cultura, ci dice la regola, è una cultura che ragiona per coordinate assolute. Di nuovo, Cartesio, sempre Francesco di Cartesio, come l'incubo. Di fatto è quello il problema, ovvero sia noi immaginiamo il mondo in termini matematici. Abbiamo le coordinate del famoso navigatore che sono costantemente cosa? La nostra posizione rispetto a qualcos'altro però, rispetto a una griglia, rispetto a dei punti che sono stati stabiliti arbitrariamente, no? Vi ricordate quello che vi raccontavo del meridiano di Greenwich? Noi facciamo tutti i conti su questo meridiano di Greenwich, come se questo meridiano di Greenwich avesse una sua particolare rilevanza o oggettività. Al di là dell'essere il bordello di Carlo I, Greenwich non ha nessun titolo per essere il meridiano di base, però è evidente che quello che stava a Greenwich abbia scelto Greenwich come il centro, perché lui stava lì. Non so se mi spiego. Cioè Greenwich è diventato, era prima il centro di colui che stava su Greenwich, che guarda caso era Halley, mi sono ricordato il cognome, era quello della cometa di Halley, che aveva scoperto giusto appunto la cometa. Ma lui ragionava, non credo che pensasse che quello sarebbe diventato il meridiano zero di tutto il mondo, no, il punto da cui partono i conti. Questo punto da cui partono i conti è del tutto arbitrario. Noi ci valutiamo, ci misuriamo, ci poniamo rispetto a quell'asse lì, che poteva essere un altro qualunque, che poteva essere, poteva anche non essere. Non so se mi spiego. Allora, la nostra griglia, quella dei 30 gradi, 574 e eccetera eccetera, delle varie coordinate dei nostri navigatori, è una griglia che di fatto è del tutto arbitraria. Non so se mi spiego. Non ha nessuna correlazione col territorio nel quale io sono. È imposta da fuori. No. Rispetto a quella griglia, ci dice la cieca, noi abbiamo girato intorno allo scoiattolo. Ma che senso ha girare intorno allo scoiattolo in questi termini? Ci riguarda, ci permette di fare quello che volevamo fare? No, di fatto noi quello che volevamo fare, ovvero sia guardare lo scoiattolo, non siamo riusciti a farlo. Per cui evidentemente c'è da riflettere su questo discorso. È un discorso che anche lui in qualche modo ci espropria di capacità vitali. Quello che dice la regola è che noi siamo tutti, per il semplice fatto di essere umani, in grado di abitare un luogo. Che la nostra attività umana di base è l'orientamento. E che non abbiamo bisogno di altri, non abbiamo bisogno di sistemi di assi cartesiani, non abbiamo bisogno di navigatori, non abbiamo bisogno di un accidente, se sappiamo come orientarci. Il problema qual è? Che questa nostra capacità di orientamento ci è stata tolta, ci è stata sottratta, piano piano, lentamente, noi siamo stati espropriati di qualunque sospetto di questa capacità, tanto da essere i primi a essere convinti di non essere in grado di farlo. Questo è il punto. Noi siamo i primi che si sentono persi, che non credono di essere capaci. Avete visto voi ogni volta che vi propongo qualcosa, la prima reazione è: per carità, non sono in grado. Ma perché? Perché no? Quello è il punto. Che c'è di difficile? Perché non riuscite a immaginarvi come qualcuno che può agire? Perché questo è il problema, ragazzi. Tornando, no? Riprendendo la famosa teoria dell'azione di Weber, tutte quelle cose che abbiamo detto a stufo, ma sulle quali non credo che si dia ancora granché di comprensione. Il problema è quello, l'uomo agisce costantemente, l'uomo sa agire, è il modo fondamentale di essere dell'uomo. Il problema qual è? Che noi abbiamo scambiato, come al solito, l'azione pratica per l'azione culturale. Noi abbiamo scambiato l'orientamento nello spazio materiale per un orientamento invece molto più sofisticato e molto più impegnativo da un certo punto di vista, ma molto più soddisfacente. Attraverso l'orientamento, ci dice la cecla, l'orientamento è attivo. Allora mi domando, fra l'orientamento attivo e l'atto culturale di Weber, che differenza c'è? Che differenza c'è? Cos'è se non orientarsi, costruire una cultura? È uguale. Lo vedete o no? Nel momento in cui io creo una sezione finita, la famosa sezione finita, che cosa sto facendo se non costruendo dei criteri di orientamento? A me quella serve per potermi orientare, non serve ad altro. Abbiamo detto che l'uomo non vivrebbe, esatto, l'uomo non vive se non si orienta, se non ha delle coordinate, se non ha dei sistemi di orientamento, non vive. Il problema è che noi abbiamo scambiato queste coordinate per qualcosa di dato da altri. Perché abbiamo visto, no, che il nostro modo di fare cultura, il nostro modo di concepire la cultura è sempre quello di trovare qualcosa che già c'era. Anche se poi sono cose che palesemente ci abbiamo messo noi. Perché, vi ripeto, il sistema dei meridiani e dei paralleli è del tutto artificiale.
Ma solamente una convenzione tra gli uomini.
Esatto.
E se no, se io le dico... Andare a casa mia, vede l'albero piccolo, poi va un pochetto più avanti, per lei l'albero piccolo è così, per me l'albero piccolo, cioè è solo per rapportarsi, perché poi l'orientamento, se no ognuno ce l'ha naturale, secondo me.
Ecco, cioè, è quello il problema.
Oggi si perde, va
è
bene,
quello il problema.
Però è stato fatto principalmente per rapportarsi, per convenzione.
Ecco, la convenzione va bene, il rapportarsi è un po' diverso, nel senso che se vediamo la cieca ci dice che tutto questo è stato fatto per controllare. Perché la gente prima che andava benissimo lo stesso. Ripeto, in Giappone, a Tokyo, oggi, ce l'ha ancora così. Non ci sono gli indirizzi a Tokyo. A Tokyo ancora ti dicono che stai al palazzo dalle parti, dalla piazza X, eccetera, eccetera, ma non c'è un indirizzo. E Tokyo, bene o male, no? Il G7, il G8, insomma, dovrebbe essere. Ed è una cosa che noi facevamo perfettamente. Quando andate a vedere il libro, vi ripeto, troverete quelle pagine sugli esattori e il sistema di addomesticamento della città. E vi faccio presente che queste parole sono importanti, no? Perché addomesticare è un termine che si inserisce nel discorso della sociologia dell'ambiente in modo piuttosto significativo e vi fa pure riflettere su quello che farete, se vogliamo, no? Perché sicurezza e addomesticamento sono molto prossimi come termini. Tu ti fidi di qualcosa quando l'hai addomesticata, non le bestie selvagge. C'è poca tranquillità con le bestie selvagge. Allora, evidentemente, il problema dell'addomesticare la città è un problema che rivela delle strategie cognitive, perché non è solo la città che va addomesticata, ma anche quello che sta dentro la città, e comunque è il movimento della cultura che va in direzione di un controllo crescente, no? Il controllo crescente soprattutto si è esercitato, come abbiamo visto, sulle città, perché le città erano l'ambiente della modernità. La città è il posto dove si concepisce la modernità, dove la modernità esiste. Allora non potevano essere un insieme di foreste, come dice la Cegla, come erano prima. No, prima le città erano così, erano una serie di comprensori, una serie di ambienti, una serie di ecosistemi che ognuno faceva parte a sé, consolidavano l'appartenenza, formavano uno schermo contro l'intromissione del potere nella veste di agenti delle tasse, di soldati, di forze dell'ordine assortite, e quindi erano scarsamente gestibili, chiaramente. E questo era un problema che non era accettabile, soprattutto perché nello stesso tempo si stava formando tutta una serie di ragionamenti, una serie di istinti culturali, una serie di movimenti che andavano invece verso il controllo di tutto. L'abbiamo visto, la modernità è controllo. Era inaccettabile che il luogo della modernità, cioè la città, fosse del tutto fuori controllo. E quindi dal 1600 in poi la città viene disciplinata. Questo che succede. E per disciplinare la città devi disciplinare l'individuo. Ricordatevi l'habitus, Bourdieu. È qui. L'individuo oggi ha l'habitus di non essere in grado. L'individuo parte come uno che non sa. Non come uno che deve mettere meglio a fuoco, come uno che deve migliorare alcune cose. Parte come una tabula rasa sulla quale vengono scritte delle cose. Ma questo è un punto di vista stupido. Perché di fatto, se l'uomo è arrivato fino al 2009, no? Con 10.000 anni di storia nota più o meno alle spalle, evidentemente sapeva fare anche prima. Cioè, questa cosa che noi continuiamo a immaginare dalla modernità in poi, che prima fossero tutti dei ciabattari, lascia il tempo che trova, perché 9.700 anni l'hanno fatti così. Non saranno stati brillantissimi, non avranno avuto tutti i condizionatori a casa, però evidentemente si riusciva a sopravvivere piuttosto bene, e il problema centrale è sempre lo stesso: chi stava meglio in termini di qualità di senso della vita? Domanda sulla quale merita di riflettere. Quindi il punto che ci sottopone la cieca da questo, in questo senso, è esattamente questo, ovvero sia noi siamo in grado di abitare. Il problema è che non ci fanno abitare, o ci spingono a pensare di non saperlo fare, quindi di aver bisogno di tutta una serie di altri che ci dicano come abitare, come costruire, come eccetera eccetera. Da un certo punto di vista Berlusconi sta facendo rimando a questa capacità di abitare, come vi dicevo all'inizio della lezione, no? Il gusto estetico dell'italiano è perché ognuno è in grado di costruirsi una casa piacevole e bella senza danni per il pianeta, immagino. Però di fatto il problema è qui: noi sappiamo abitare? Abitare, da questo punto di vista, ci dice la Cegla, è piegare lo spazio a noi, non trovarci nello spazio. Non so se è presente le varie rappresentazioni della relatività che ti fanno vedere una palla su un piano e questo piano si piega e tutto converge verso la palla per piegare la forza di gravità, no? Ci dicono che i pianeti piegano lo spazio con la loro presenza. Noi facciamo esattamente lo stesso. Incredibile, ma vero, funziona proprio così. Il fatto che noi si sia in un posto modifica quel posto, semplicemente perché ci siamo noi. Non siamo su una griglia. La griglia evidentemente non ci permette di capirlo questo, no? Perché la griglia è qualcos'altro. Noi siamo lì, e per l'essere lì, e tutto quanto ruota intorno a noi, diventa importante nei confronti nostri. Il che non è, non vuol dire che tutto il resto debba passare in secondo piano. Vuol dire solamente però che noi diventiamo il criterio ordinatore di quello spazio. E che per poter dire di vivere, di capire, di comprendere e abitare quello spazio, lo spazio deve essere in nostra funzione. Ok? E quindi dove siamo noi c'è un centro. Ora, il problema del centro è un altro problema piuttosto serio. Cioè, chi dovesse avventurarsi in cose di questo genere, consiglierei la lettura di un libro di un tale Mircea Eliade, che era uno storico delle religioni rumeno. Pensate, non so, tutti stupratori, scrivo anche dei libri rumeni a volte. E che ha scritto questo, ha scritto tanti, ma uno in particolare si chiama Immagini e simboli ed è un bellissimo libro nel quale c'è tutta quanta una storia del centro. Lo cita anche, se non vado errato, la cieca. Perché il centro, ovviamente, che cos'è? Questa cosa è complicata, perché se noi ragioniamo in termini geometrici, di centro ce n'è uno. Una reale qualunque ha un centro. Narni, mi pare di aver visto, che è il centro dell'Italia, se non sbaglio. Questo però da un punto di vista geometrico, da un punto di vista astratto, da un punto di vista eteroimposto. Il problema è che nelle culture, nelle culture tradizionali ci sono miriadi di centri. Tutto è centro. Tutto ciò che è importante per qualcuno è centro. Prendete la tenda, prendiamo un villaggio indiano, no? Villaggio indiano cos'ha? I famosi Taipei, che sono le tende, e ogni tenda ha un centro, che è quello in corrispondenza del buco in cima, no? Quello è il centro della tenda. Tutto all'interno della tenda si distribuisce intorno a quel centro. Allo stesso modo, ci dice la cella, in molte culture il centro è il focolare. Il focolare della casa è il centro. E tutto nella casa è orientato rispetto a quel centro, non rispetto ad altro. Non esiste un ordine indipendente, non c'è un nord e un sud di per loro. Nella casa su è sopra il centro, giù è sotto il centro, e se questo centro sta al piano di sopra è uguale, non è un problema. Okay? Quindi nel villaggio indiano abbiamo il centro del mondo di coloro che abitano in quella tenda, è lì. E questo vale per tutte le culture tradizionali. Prendete i nomadi. È pensabile un centro per i nomadi? No, camminano i nomadi. Però l'unica cosa che portano con sé i nomadi cos'è? È il palo della yurta. La yurta è l'abitazione dei nomadi. Il palo della yurta è quello che segna il centro dell'abitazione. Per cui il nomade, quando pianta il suo palo, è al centro. Che sia qui, 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 per lui è uguale. Il suo centro è lì. È questo che intende la cegla quando dice modellate lo spazio rispetto a voi. Lo spazio non ha delle caratteristiche sue esterne, lo spazio è tale rispetto a me, sono io che definisco dove è il centro. Allora è chiaro che nel villaggio nomade ci sono tanti centri quante yurte, anche se questo geometricamente non è possibile. Ma torniamo al villaggio indiano, c'è anche un altro centro, che è il totem. Quello è il centro del villaggio. Quindi abbiamo già due centri in uno spazio di 30 metri.
Poi
lì capirai, no, questo, finiamo il New Age. Però è chiaro che questo funziona esattamente anche per noi, no? Cioè tutta la mistica del plesso solare, che è il centro dell'uomo, su cui potremmo andare avanti a lungo, ma lasciamolo aperto perché sennò si esagera. Quello che è comunque importante che capiate è questo, ovvero sia che ci sono centri secondo diverse scale. Ci sono luoghi che sono centri, anche se sono tanti. Le chiese sono dei centri, i luoghi sacri delle varie religioni sono dei centri, anche se stanno lontani, anche se stanno fuori mano, anche se quello che vi pare non è un problema, per coloro che condividono quello spazio simbolico il centro è Roma, per coloro che condividono lo spazio simbolico dell'Islam il centro è la Mecca, dovunque siano. Capite? Queste sono le strutturazioni del centro. E se ci fate caso, nella nostra lingua ci sono un sacco di strategie che marcano questa importanza. Ci sono una montagna di parole che hanno senso soltanto rispetto a noi. Qui. Che vuol dire qui? Dove sono io? Fine. Ed è relativo. No? Se qualcuno ti chiama e ti dice pronto, dove sei? Qui. Che cazzo significa? Domanda. Però è questo il punto. Noi abbiamo un sacco di termini che fanno riferimento alla nostra posizione. Adesso. Altro concetto. No, qui e ora, come dicevo prima, significano ben altro di quello che noi immaginiamo. Qui e ora sono il modo attraverso il quale noi costruiamo lo spazio intorno a noi, perché stiamo riducendo lo spazio a noi. Qui è che io sono il centro del mio spazio. Ora è il momento in cui io sono adesso. Quindi sono io il metro, non qualcun altro. E nella lingua questo succede spesso e volentieri. Ci sono un sacco di termini che hanno senso solamente se riferiti a quello che li pronuncia. Goffman li chiama termini indicali, no? Ovvero sia sono termini che possono assumere un tipo di senso solamente se sai chi li sta dicendo, perché si riferiscono alla sua esistenza, al suo modo di agire, alla sua temporalità, alla sua spazialità e via discorrendo. Quindi questo è orientarsi. Quindi avere coscienza degli spazi, saper porre dei centri, riconoscere questi centri e orientare il mondo attorno a quelli. Capite? Una volta che ci sono questi centri, perdersi è facile, nel senso letterale di cui parla la regola, però non quello di smarrirsi, nel senso di perdersi, ovvero sia uscire in un luogo dove non ci sono centri. Questa è la foresta. Capite? La famosa foresta di cui parlavamo, che troverete citata e stracitata nella regola, è bellissima, una serie di citazioni magnifiche, è questo, ovvero sia il luogo dove tu ti perdi perché sei uscito da quei canoni di orientamento che avevi stabilito e quindi stai effettivamente perso. La foresta è il luogo dell'altro, è il luogo dell'altrove, è il luogo dove entri in contatto con altre dimensioni perché le tue le hai lasciate alle spalle. Se la foresta la consideri in termini di coordinate cartesiane, non sei uscito da nessuna parte, stai sempre lì. Del fotone di un grado e mezzo, due gradi, non è una grossa differenza.
Anche comunque anche in una foresta, sempre di espressione nostra, si potrebbe trovare. Cioè, siamo tipo.
Infatti il punto della questione è riuscire a trovare il centro nella foresta. Non è un caso che i cavalieri della rotonda vadano sempre nella foresta per risolvere le loro questioni. È proprio quello il punto. Cioè diceva la vostra collega, non è che nella foresta non puoi porre un centro, no, in effetti no, ma devi sapere come. No? E le varie avventure, le varie missioni, le varie cerche dei cavalieri sono esattamente questo, però sì, è il modo per trovare un centro nella foresta, quindi riuscire a orientarsi anche lì. Allora, come dicevamo, che ora è, scusate? Allora, vi chiudo con una frase che ci porta alla lezione successiva, tanto per darvi un'idea del quanto queste cose siano interconnesse. Siamo a pagina 61. Allora conclude la cecla questa serie di ragionamenti dicendoci: l'abitare, da attività di creazione di luoghi, si trasforma nella fortunata eventualità di trovare un posto dove essere alloggiati all'interno della griglia. Il disorientamento che assale il cittadino nella propria città è la negazione che tra il suo essere lì e la località del suo essere vi sia alcuna relazione. Nel suo stesso alloggio diventa un passante. E questo ci porta a ragionare di organizzazione e burocrazia nella prossima lezione. Ora un attimo di break.